pensare quando è stato composto, quando è stato eseguito, e quindi farmi pensare a Sant'Ambrogio che assediato nella sua basilica, assediato dalle forze imperiali che volevano sequestrarla, intrattiene la folla notte e giorno inventando, componendo lui, perché era anche poeta, componendo lui questi inni, parole e musica, con i quali non soltanto vinceva la noia del popolo che stava notte e giorno nella basilica per occuparla e impedirne l'evacuazione, ma anche perché nelle parole stesse l'inno insegnava qualche cosa che era messo in questione al tempo, cioè l'unità. Padre, Figlio e Spirito Santo sono una cosa sola. Infatti la dossologia finale si conclude con delle parole che sono unità, Santa Trinità, che sei una cosa sola, aiuta quelli che ti pregano. E tra gli uditori c'era una mamma molto in pensiero per il proprio figlio, Santa Monica. Il figlio era Agostino, e Agostino ricorda nelle confessioni che lei sapeva a memoria questo inno e continuava a ripetere nei momenti difficili l'ultima frase: Santa Trinità, che sei una cosa sola, aiuta chi ti invoca. Per dire come quest'uomo di questa sera facciamo memoria, che è il vostro patrono, è un uomo che viene dalle lotte, dai combattimenti, è un uomo che è dotato da Dio di doni straordinari, perché noi lo conosciamo come pastore esemplare, dottore della Chiesa, ma anche poeta. È un uomo politico, è un uomo che viene dagli uffici dell'amministrazione imperiale ed è un uomo che tratta con i politici. Durante tutta la sua vita forse nessun altro padre della Chiesa ha tanto avuto familiarità da trattare e anche da contestare i politici, i grandi politici del suo tempo. Un pastore che deve far fronte soprattutto all'insidia dell'eresia. Al suo tempo, specialmente nei suoi anni, il concilio, il primo concilio ecumenico della storia, il concilio di Nicea, ha definito il simbolo che noi anche usiamo adesso in messa, soprattutto per precisare l'unità del Padre e del Figlio nella divinità, nella sostanza divina. Ma questo concilio è messo in discussione e Ambrogio passa praticamente tutto il suo tempo episcopale di ministero nel contrastare questa rimozione del concilio di Nicea e come pastore insiste soprattutto sulla purezza della dottrina da insegnare al suo popolo. Noi questa sera abbiamo scelto di mettere a fuoco qualche cosa che sta al cuore della sua preoccupazione proprio pastorale, e cioè questo Signore Gesù, questo Cristo, questo Figlio di Dio che, rimanendo vero Dio, si è fatto anche vero uomo, questo che è il Salvatore dell'umanità. Come mai? Lo si trova al centro di tutti i problemi che a suo tempo ha dovuto affrontare, il problema della dottrina, ma anche il problema come pastore, della cura dei più poveri, il problema delle figure esemplari da proporre al popolo, le vergini, i martiri. Che cosa c'è che unifica tutto questo? Ho voluto proporvi proprio questo titolo, Il mistero dell'uomo in Sant'Ambrogio. È un tema un po' inusuale, più facilmente si parla del mistero di Cristo, del mistero della Chiesa, dei divini misteri della Scrittura. Però, proprio come diceva prima Don Matteo, come parroco, in questi anni mi sono sempre più sentito vicino a quello che è il mistero dell'uomo, scoperto e predicato da Sant'Ambrogio. Ma chiariamo intanto la parola mistero. Mistero nel Nuovo Testamento significa la presenza della realtà di Dio, una realtà invisibile in una realtà visibile. Nel Nuovo Testamento personaggi, eventi, oggetti possono essere segni del disegno divino. Per fare un esempio, personaggi come Isacco, eventi come l'Esodo, oggetti come l'Arca dell'Alleanza, sono insieme realtà visibile, ma anche qualcosa che rimanda a oltre, a di più. Per noi, nella nostra cultura, nel nostro linguaggio attuale, il mistero non è proprio questo. Anzi, con l'illuminismo possiamo dire che il mistero è diventato una cosa che non si capisce e perciò che va nell'irrilevante. Rimasta un po' in ombra questa idea di mistero nella cultura occidentale, è invece rimasta ben viva nella tradizione della Chiesa dell'Oriente. Florenzi e Docimo, gli scrittori anche contemporanei della Chiesa d'Oriente, si sono occupati in tutti i loro lavori di superare una cultura, potremmo dire, rapace, meccanicistica, utilitaristica, per forgiarne una più contemplativa e creativa, nella quale proprio il visibile non coincide con la realtà. Il visibile ne è solo un invito ad andare oltre. Come dicevo, in Ambrogio sono frequenti le espressioni di mistero delle scritture, di misteri divini. Qui, stasera, mettiamo in luce il mistero dell'uomo, che nella sua sostanza è implicato in tutti gli altri misteri. Anche dell'uomo, infatti, si può dire che è una realtà ben visibile, eppure che resta anche misteriosa, che ci invita ad andare oltre, ad essere esplorata, per comprendere la ricchezza che Dio ha messo nell'uomo. Forse avete visto qualche volta le antiche rappresentazioni della creazione, se siete andati a Venezia, oppure Monreale, questi magnifici mosaici che ci parlano della creazione dell'uomo mettono sempre in rilievo, uno accanto all'altro, il creatore e l'uomo creato. Bellissimi quelli di Venezia, per esempio. Allora il creatore, guardate bene, è Cristo. È Cristo uomo, così come lo raffigura normalmente, nella sua aureola c'è la croce, è il Cristo crocifisso e risorto. Questa raffigurazione del Creatore come il Cristo ci deve fare riflettere. Qui vediamo, anche se i mosaici sono del 200 medievali, vediamo però il riflesso di una teologia che viene da molto più lontano, dall'epoca del Padre e anche di Sant'Ambrogio. E per questo seguiamo lui questa sera nello spiegarci qual è il rapporto tra Dio e l'uomo, tra il creatore e la creatura. C'è un'opera di Ambrogio che si intitola proprio Il Paradiso, De Paradiso. Cogliamo chi sia l'uomo e in che rapporto sia col suo creatore. Portiamoci allora nell'ambito del Paradiso, nei primi tre capitoli della Genesi. Ambrogio li legge perché deve spiegarli al suo popolo e non si interessa tanto di chiedersi dov'è questo paradiso, se è un luogo o no. Per lui è importante che sia il luogo spirituale dove l'uomo e Dio si spiegano a vicenda. L'uomo è stato voluto, creato per il paradiso, il suo corpo è stato plasmato da Cristo. Si vede proprio il Cristo che con le mani plasma il corpo dell'uomo sulla somiglianza del proprio corpo. Perciò, fin dalla sua origine, che viene dalla plasmazione di Cristo, l'uomo è fatto per la gloria, per una natura che lo accomuna a Dio. Sant'Ambrogio parla di una veste di grazia. Questa veste di grazia la perde per il suo peccato, viene scacciato dal paradiso, cade in mani nemiche. Sant'Ambrogio lo paragona al malcapitato della parabola del buon samaritano, cade in mani nemiche che lo spogliano, lo riempiono di botte e in sostanza si trova in una situazione in cui è rivestito non più di una veste di gloria, ma di una povera veste corporea che lo ostacola. Soggetto alle passioni, alla morte, nella Bibbia si parla di rivestito di tuniche di pelle. Per i padri questo significa una situazione miserabile in cui l'uomo non ha più quell'abito glorioso, ma si trova ad avere un corpo che gli è di ostacolo. Si parla di un corpo che è come un carcere per l'anima, ma tutto l'uomo creato da Dio è pur sempre il depositario di una scintilla che lo porta fuori di sé, più in su, è creato per una posizione di crescita, ha dentro di sé qualcosa che lo spinge a superarsi per giungere alla piena conformità con l'originario volere del creatore. Ecco, leggendo questi antichi commenti al libro della Genesi, noi scopriamo che Cristo è presente ovunque. Per esempio, per Ambrogio, il giardino, lo stesso giardino piantato, come dice la Bibbia, a Oriente, non è che un'allusione a Cristo, che è il vero Oriente. Ancora l'albero della vita è identificato con la sapienza che non viene dalla terra ma è Cristo. La fonte che irriga il paradiso e si divide nei quattro fiumi è ancora Cristo. Come vediamo, questa interpretazione fa sì che l'immagine di Cristo con la croce nel limbo dell'aureola e con le mani che plasmano l'uomo è diventata una vera e propria interpretazione teologica. Tutto l'uomo è avvolto nel mistero di Cristo, il suo corpo, la sua anima, lo spirito, la tensione, il desiderio, tutto. Si delinea così quale sia il principio dell'intera vitalità e la meta finora indefinita del crescere dell'uomo. Abbiamo detto che l'uomo è un essere in crescita, ma verso dove? Questa meta ha un nome preciso, è la persona di Cristo, ancorché sia incerto il suo raggiungimento, sottomesso a una prova. È necessario sottoporre l'uomo a una prova di fedeltà. La verità, la vita vera dell'uomo è infatti, come dirà poi un giorno un suo discepolo, nascosta con Cristo in Dio. Ed egli per ora, dice Ambrogio, non possiede che un'ombra di vita, un pegno. Tocca a lui realizzare la piena conformità. Ancora un commento alla pagina del Paradiso biblica. Sant'Ambrogio la fa chiedendosi chi è il serpente, come mai questo serpente all'interno della creazione di Dio. E Sant'Ambrogio non ha esitazioni. È una misteriosa ribellione che è avvenuta tra creature invisibili, cioè nel mondo precedente la creazione, prima della comparsa dell'uomo. È un puro spirito ribelle che una volta caduto è stato scacciato dal paradiso. L'uomo invece, che viene creato dopo, è stato da Dio posto a capo di tutte le creature e questo suscita l'invidia dell'angelo decaduto e il tentativo di ottenere la cacciata dell'uomo dal suo posto di privilegio, mettere l'uomo contro il suo creatore. Quindi, ostile al comando divino, fin da principio, il nemico del genere umano trascina l'uomo nel suo stesso peccato. Secondo Ambrogio non c'è dubbio che si tratti di una creatura spirituale, di un essere personale, da non confondersi con il male, la concupiscenza o altre cose. È qualcosa di precedente l'uomo ed ha il carattere spirituale di un essere autonomo. Di che cosa si tratta quando parliamo del peccato dei progenitori? Ambrogio propende proprio per questa spiegazione in continuazione con il filo logico tenuto finora, e cioè l'uomo, spinto per sua natura a superarsi, a raggiungere una condizione più alta, è attratto dal fare cose grandi, e l'albero della conoscenza del bene e del male gli suggerisce l'idea che forse lì lui potrà essere come Dio. E qui il tentatore ha potuto insinuarsi per indurlo ad agire frettolosamente, in modo precipitoso, senza sufficientemente chiedere a Dio stesso la natura dell'albero, qual è il suo uso. Tra il peccato di Lucifero e il peccato dell'uomo c'è un evidente elemento di somiglianza. Tutti e due peccano di superbia, non accettano un ordine di cose che li precedeva, disposto dal Creatore. In sostanza, l'uomo non accetta di rimanere davanti a Dio sempre bambino, pronto all'obbedienza senza avanzare difficoltà. E infine la donna. Perché la donna? Al tempo di Ambrogio, quando lui scriveva questi commenti per il suo popolo, c'era una contestazione, sia per il serpente, si diceva com'è possibile che nel giardino perfetto ci fosse questo serpente, ma anche la donna, come mai Dio crea questo essere che doveva essere l'aiuto di Adamo e invece è proprio la causa della sua caduta. È una nuova difficoltà che veniva dagli ambienti, potremmo dire oggi, razionalisti del tempo di Ambrogio, ma con i quali il vescovo non poteva non attaccare battaglia. È l'occasione per Ambrogio di ribadire la bontà intrinseca di ciò che il Creatore ha voluto della natura, che la natura, anche quella dell'uomo, è in tutto governata dalla sapienza di Dio. Perciò la polarità maschile e femminile è espressione di questa sapienza. Adamo solo è incompleto, non riflette il progetto di Dio. Nel creare Eva, Dio aveva in mente di dire compiutamente ciò che è la sua immagine. Per di più, nel creare la donna e l'uomo, aveva in mente la venuta ad esistere di tutto il genere umano. Dio, fin dal principio, pensa a un genere umano numeroso nel quale non è tanto importante che ci sia la completa obbedienza, ma del quale tollera anche la disobbedienza. Non sarebbe un'umanità innocente. Gli uomini avrebbero anche potuto peccare contro Dio, ma è proprio questo, dice Ambrogio, che Dio ha preferito. Ha preferito che fossero tanti gli uomini che poteva salvare, condannando il peccato, piuttosto che esistesse il solo Adamo, libero dal peccato. Quindi alla prima coppia, uomo e donna, Dio assegna il compito di generare attraverso la loro unione l'intera umanità, pur se avvilita nella colpa. Pensiamo dunque a questo mistero di Dio. Egli non può che nascere da una donna e quindi nascere nella colpa, ma proprio da una donna sarebbe poi apparso nel tempo prefissato, nella storia delle infinite generazioni umane, un figlio libero da ogni colpa, che sarà il liberatore dei suoi fratelli, il loro redentore. Mistero dell'uomo, così come Dio lo ha concepito, uomo e donna. Non possono degenerare nella colpa, ma proprio da un atto di donna verrà la libertà dalla colpa. Ecco, osserviamo questo cuore del mistero in cui il creatore non è così importante come il redentore. Quel Cristo che plasma con le sue mani il corpo di Adamo è soprattutto il Cristo che porta in sé la croce della redenzione. Sono l'unico e identico Cristo, ma è solo a partire dal Redentore che si fa piena luce anche sul creatore. Cosa voglio dire? Che la meraviglia sta proprio nel capovolgimento operato dalla grazia. Una orgogliosa insubordinazione dovuta alla libertà lasciata dal Creatore, ma al tempo stesso, proprio da questa insubordinazione, Dio sa trarre una schiera di uomini assolutamente obbedienti, a cominciare dal Redentore. Un giorno apparirà un uomo che dirà: chi tra voi vuole essere il primo, sia l'ultimo e il servo di tutti. E attorno, dopo questo nuovo uomo, ci sarà tutta una schiera di uomini e donne nuovi che seguiranno la sua stessa strada, la strada dell'umile servizio. È la Chiesa, è la nuova Eva che genererà innumerevoli figli proprio sullo stampo del nuovo Adamo. E questa nuova umanità non avrà più la superba volontà di paragonarsi a Dio, ma farà proprio l'umile scelta di servire al suo progetto sull'umanità. Dal peccato, dunque, Dio ha tratto una umanità nuova. Possiamo chiamarla, con i padri e con Ambrogio, la sposa di Cristo. Pensiamoci bene, dunque, sembra quasi che la creazione, con importante, non sia che un gradino per arrivare alla redenzione. E sarebbe la creazione priva di senso proprio se non fosse in vista della redenzione. Solo la redenzione manifesta veramente, interamente, le intenzioni divine. Abbiamo sentito prima, Dio non mirava a un'umanità giusta, ma a un'umanità da perdonare. Perché? Perché solo questa rivela pienamente le intenzioni divine. Detto altrimenti, Dio intende manifestare di sé soprattutto la misericordia. E solo la colpa ha potuto rivelare pienamente questa onnipotenza anche e attraverso il peccato. Proprio dalla colpa la grazia ha tratto il suo capolavoro. Non è l'uomo vertice di tutto il creato, l'uomo nella sua bellezza originaria, ma l'uomo peccatore perdonato, che è il vertice della misericordia, l'annuncio della creazione vera ed eterna. L'ottavo giorno, dunque, della creazione è il senso di tutti gli altri sette. Quello che leggiamo a proposito della creazione dell'uomo in queste pagine è senz'altro uno dei tratti più stupefacenti di tutta l'opera ambrosiana. Eppure si tratta di un dato tradizionale. Chi conosce il padre lo ritrova continuamente come una cosa che non è pure da spiegare. Nel plasmare Adamo, Dio ha già in mente il Verbo incarnato, vale a dire il Salvatore. Eppur prevedendo il cattivo uso della sua libertà e il male che ne sarebbe venuto, non ha rinunciato alla creazione. Guardava già alla redenzione, a una grazia molto maggiore che sarebbe stata operata dal Figlio. Quando noi sentiamo cantare l'Exultet Pasquale, ritroviamo questi stessi accenti. A noi nulla sarebbe giovato essere nati se non fossimo stati redenti. Ma l'Exultet Pasquale deve molto alla teologia di Sant'Ambrogio. Al Cristo creatore e redentore dell'uomo, al Verbo che sceglie a farsi uomo, corrisponde adesso un segno visibile nella condizione umana. E qui andiamo ancora più a fondo nel mistero dell'uomo. Al Verbo creatore e redentore corrisponde una risposta da parte di un amore umano, questa volta non più divino, che corrisponde con tutto se stesso all'amore di Dio. È l'amore singolare, potremmo dire, unico della Vergine Maria. Ma la Vergine Maria, dice Ambrogio, è tipo della Chiesa, figura della Chiesa. Perciò all'amore singolare della Vergine Maria corrisponde l'amore generale di tutti noi della Chiesa, ma anche l'amore dell'uomo e della donna uniti nella carità coniugale, nel coniugio, consorzio. Questi sono i termini usati da Ambrogio, non contratto, consorzio, comune sorte, comune vincolo. Vincoli sì, ma vincoli dell'amore. Quindi questa polarità propria dell'amore, che richiede due distinte persone strettamente congiunte, lì da formare una sola carne, è la concreta umanità, come è stata pensata da Dio. È il segno visibile del mistero dell'amore di Cristo per la Chiesa. Dalla Vergine sposa del Verbo, Maria, ad ogni anima sposa di Cristo, alla Chiesa, che è l'insieme di tutto l'amore umano portato verso il Figlio di Dio. Il mistero è un mistero nuziale. Raggiunge la sua massima espressione in Maria, ma poi nella Chiesa e nelle singole anime, che Ambrogio chiama anima ecclesiastica. C'è un'anima che in sé porta tutta la Chiesa, che non è chiusa in se stessa, che è uscita da se stessa e interamente in lei fa vivere la Chiesa. Qui sta la ragione profonda della novità che percorre tutta la predicazione dei padri, non solo Ambrogio, anche al di là delle incrostazioni che li accomunano a idee e postulati del loro tempo. Da qui parte quel modo di concepire la figura della donna con la pari dignità all'uomo. Da qui parte quella inflessibilità nell'affermare il legame indissolubile del matrimonio, che non si capirebbe e non si capisce fuori di questa ottica. È in causa lo stesso Dio creatore e l'ordine naturale da lui fissato. Per questo, dunque, viene da dire, trasgredire da questo ordine può solo realizzare un mondo meno umano, sotto tutti i molteplici aspetti implicati nella vita coniugale, della famiglia, come dell'intera società. Direi che in particolare la nostra epoca sembra travisare la grandezza della donna, quella grandezza che si riscontra nel disegno di Dio. Cito le parole di Ambrogio. Notiamo dunque che mediante la donna fu compiuto il celeste mistero della Chiesa, che in lei fu prefigurata la grazia per la quale Cristo discese e compì l'eterna opera dell'umana redenzione. Per questo, continua Ambrogio, Adamo chiamò la sua donna vita. Infatti, come mediante la donna la discendenza della stirpe umana si diffonde tra i popoli, così mediante la Chiesa è trasmessa la vita eterna. Donna, vita umana, vita divina, cioè vita vera, sono inscindibilmente unite. Il parto di Eva ha generato fisicamente l'umanità, ma l'umanità riceve il suo significato solo da Cristo Redentore. Il suo destino è di essere la sposa immacolata, di essere la Chiesa sempre in costruzione, sempre in atto. E qui vi leggo una supplica che Ambrogio eleva a Dio, una supplica fervente, che ha come oggetto la donna, ma in questa donna si vede tutto il suo profondo alone di vita che le aleggia attorno. Venga allora Dio ed edifichi la donna, la prima come collaboratrice di Adamo, la seconda di Cristo, non perché Cristo cerchi un aiuto, ma perché noi cerchiamo e desideriamo di giungere alla grazia di Cristo mediante la Chiesa. Anche ora essa viene edificata, anche ora formata, anche ora la donna viene plasmata e anche ora creata. Per questo la Scrittura ha coniato questa parola nuova, dicendo che noi siamo sopra edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E anche ora l'edificio si innalza in un sacerdozio santo. Perciò vieni, Signore Dio, costruisci questa donna, costruisci la città, cioè la tua chiesa, sposala. Chi legge Ambrogio si accorge del frequente ricorso al cantico dei cantici. E qui lo comprendiamo bene. Anche mentre sta commentando altri libri della scrittura, il Vangelo di Luca o i Salmi, Ambrogio tende sempre a scivolare nelle parole del cantico. Così come le tante immagini che adopera per raccontare la relazione della Chiesa e dell'anima con Cristo. Per esempio, lui pensa che le parole di apertura del cantico, mi baci coi baci della sua bocca, siano le parole della Chiesa a Cristo. È lei l'arca con la quale la vita si preserva sulla terra e il mondo si salva dalla distruzione. E lei la città amata, la Gerusalemme splendente di bellezza, attesa dai profeti. Nei Salmi è sempre lei che prega: venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa. È il desiderio struggente dell'incarnazione del Verbo, che è grazia e salvezza dell'umanità. Tutto il Salmo 118, che può sembrare un salmo lungo e noioso, che dice sempre la stessa cosa, è in realtà la voce della sposa innamorata, che non si stazia di dire le stesse cose al suo sposo, come ogni vera persona innamorata. Nulla di più. Ma non è un amore solo da parte della Chiesa, dell'umanità per Cristo. È Cristo stesso che, per venire dalla sua sposa, balza in una corsa sui monti e sui colli della storia, come l'amante del cantico. È preso da una sacra fretta di unirsi a lei. Perciò Ambrogio riunisce in una stessa comune intenzione profonda il Salmo 118 e il Cantico. È una stessa voce che professa gratitudine e stupore, ricerca continua di colui che è parola, legge, precetti, insegnamenti donati da Dio. Il Salmo 118, la liturgia delle ore ce lo fa dire ogni giorno in una strofa. Questa voce può dire: io sono tuo, salvami, perché non ho dimenticato la tua legge, e insieme confessa il suo amore con le parole del cantico: sono ferita d'amore. Noi nella liturgia preghiamo proprio ogni giorno il Salmo 118 perché è il canto d'amore della Chiesa a Cristo. È l'amore vero che non teme di dirsi e ridirsi. Ci sono poi molte immagini che Ambrogio usa per dire questo amore dell'anima. Per esempio, l'aquila in volo. L'aquila in volo è l'aquila che lascia questo mondo, l'anima che lascia questo mondo, perché vuole entrare nel mistero iniziale, corpo e anima. Il corpo non è più visto come prigione dell'anima, è al servizio dell'anima, non viceversa. Le nozze avvengono allora nel compiere il volo dalla schiavitù, quel corpo schiavo che ci aveva lasciato il peccato, alla libertà dello spirito. Solo questo, dice Ambrogio, è essere veramente uomini, è conoscere l'uomo. Leggo le sue parole. Non può essere veramente uomo se non colui che spera in Dio. Ma chi spera in Dio non deve trattenersi sulla terra, bensì essere come trasportato ad aderire a Lui. Questa è la verità. Un'altra immagine è quella dello strumento musicale. L'anima, unita strettamente al corpo, compatisce con il corpo, ma ne fa anche strumento di avanzamento e promozione dell'uomo. Il corpo, per Ambrogio, è uno strumento musicale nel quale l'anima sa ricavare suoni molteplici, che sono le virtù. Sa suonare la castità, la temperanza, la sobrietà, e sa comporre come un'armonia che rivolge a Cristo per dirgli il proprio amore, per cercare di piacergli. E Cristo non è insensibile e le risponde col cantico: mettimi come sigillo sul tuo cuore e sul tuo braccio. È la voce di uno che vuole essere tutto della sua sposa. Così che Ambrogio può pregare, con una orazione propria questa volta, risplenda la sua immagine della nostra professione di fede, risplenda nel nostro amore, nelle nostre opere, nei fatti, in modo che, per quanto possibile, tutto l'aspetto di Cristo si esprima in noi. È la sposa che vuole essere una sola cosa con Lui. Sia il nostro occhio, la nostra voce, la nostra mano, l'amore nostro dunque è Cristo. Amore buono dal momento che Egli si è offerto alla morte per i nostri peccati. Amore buono che ha rimesso i peccati. Sentiamo in queste parole, totalmente superato il contesto un po' filosofico sul quale si possono anche fondare, quello della liberazione dal corpo. No. Anche l'uomo virtuoso, l'ideale del mondo greco qui, è superato, perché l'uomo virtuoso è sempre un uomo limitato. La virtù non si raggiunge mai ed è sempre mista al vizio. Ma qui l'anima ha trovato ciò che la supera. Ha trovato il modo di andare oltre, come voleva fin dall'inizio. In quella che è pur sempre, da quella che è pur sempre una perfezione precaria, ha trovato Cristo. E si può rivestire di Lui, che l'ha perdonata, salendo sulla croce, e può attingere a un amore che scioglie e libera da tutti i peccati e supera ogni legge. La legge dell'amore è quella di superarsi continuamente. Concludo dicendo che Ambrogio usa anche un'altra immagine per spiegare la natura dell'uomo, è quella del liberto. Nel mondo romano la figura del liberto era ben nota. Un signore, un padrone, ha gli schiavi particolarmente meritevoli, li libera e diventano suoi liberti, cioè membri della sua famiglia. Sono liberi, ma di una libertà ricevuta. Così l'uomo ha una libertà che lo affranca dalla condizione servile, la caduta del peccato, ma è una libertà donata da Cristo. Del Signore resta perciò un familiare. La sua vita è da redento. Leggo ancora Ambrogio: siamo tutti dei liberti di Cristo, nessuno è libero. Siamo stati generati tutti in condizioni di schiavitù, ma chi è chiamato servo del Signore è un liberto del Signore. E si può aggiungere che già lo stesso desiderio che lo schiavo nutre di una vera libertà, già all'inizio della grazia, non è suo merito, ma è un dono. Qui vediamo come Ambrogio apre le strade ad Agostino, il quale su questo avrà molto da ragionare e da combattere. Anche il desiderio di libertà è un dono di Cristo. Perché abbiamo parlato di Ambrogio, dei padri? Non siamo anche noi un po' fuori del tempo, ma proprio a loro, in genere, noi dobbiamo l'aver indicato e predicato ciò che sta al centro di ogni esistenza, non solo umana, ma cosmica. Ambrogio ha questa espressione: Cristo è il seme di ogni cosa, il seme di tutte le cose. Perciò, se tutto quello che poi noi vediamo, lo vediamo capace di generare nella sua vita, dalla cura dei deboli, dalla denuncia contro i ricchi latifondisti, dalla richiesta di una precisa distinzione tra il potere politico e quello della Chiesa, per cui l'imperatore non entra a dettar legge nella Chiesa. Queste distinzioni fondamentali per la creazione del mondo moderno le dobbiamo a loro. Ma anche la stessa umanità di quest'uomo, il quale sa trarre delle pagine di tenerezza bellissima sulla sposa che attende il suo sposo, che trepidamente attende il ritorno della nave per essere la prima ad abbracciare il marito, oppure i tratti così profondi, delicati, femminili con cui parla della Vergine Maria, o delle vergini ai quali dedica più opere. Tutto questo, la sua fermezza, per cui nell'iconografia spesso lo raffigura col flagello in mano, fermezza nella fede, tutto questo ha una sua radice profonda. Cristo è il seme di ogni cosa. Leggo ancora le sue parole: ha accettato di cadere, questo seme, per trasfigurare il corpo della nostra umiliazione e renderlo conforme al suo corpo. È un seme di salvezza, germogliato rigoglioso per tutti gli uomini. Se Lui è il seme di ogni cosa, noi siamo implicati e tutta la realtà si trova in questa condizione di essere la sua sposa, amata, resa una sola carne con Lui, crocifisso ma anche risorto e vivente, con Lui che è fonte perenne dello Spirito, che rinnova la faccia della terra. Insomma, un mistero nuziale è inizio e chiave di comprensione di tutta la nostra umanità, di noi stessi. Noi, uomo e donna, per sé abbiamo già una partecipazione a questo mistero nuziale. Non lo si può ignorare o schivare. Adamo e Cristo, Eva e la Chiesa, l'anima redenta e schiava, sono il vero volto della nostra realtà e quindi anche il senso e lo scopo di ogni cammino umano, sia che si compia nel matrimonio, nella verginità, nel celibato ministeriale. Tutti siamo racchiusi dentro la sposa di Cristo e siamo chiamati a corrispondere umanamente al suo amore divino. È un mistero nuziale, il mistero dell'uomo. Perciò la dissoluzione contemporanea dei nuclei vitali della vita umana, che sono la coppia, la famiglia, la vita sociale, politica, l'identità stessa maschile e femminile, ha origine in un'astrazione dell'uomo dal suo contesto. È un'umanità artificiale, non vera. La relazione con il Creatore è fondamentale per l'identità dell'uomo. Altrimenti nasce una naturale separazione delle sue più normali attività, la separazione della sessualità dall'amore, la separazione dell'amore dalla fecondità, del figlio ottenuto comunque, la separazione dell'amore dalla famiglia, della famiglia dal corpo vivente di Cristo, della Chiesa. La donna in particolare viene censurata nel suo proprio, nella sua cosa più propria, e omologata in tutto all'uomo. La donna è la custodia della vita nel solco dell'amore, nella risposta al primo amore che tutti ci ha creati. La donna è una rappresentazione in se stessa della realtà di ciascun essere umano, uomo o donna, della Chiesa intera. E perciò è una presenza mirabile e inquietante per un mondo che vorrebbe chiudersi alla relazione di amore, a tutta la sua vitalità e la sua bellezza. Ecco, vi ho detto queste cose non perché andiamo a cercare nell'antichità un po' con nostalgia quello che non troviamo oggi, no. Nessuno cercando lumi nei padri della Chiesa, in Ambrogio in particolare, anche per queste cose che sono l'oggi nostro, vuole in qualche modo adorare le ceneri, no. Vuole semplicemente custodire il fuoco perché non si spegne. Vuole preservarlo dallo spegnersi del tutto. Noi non ritorniamo ai padri per nostalgia, ma per vivere una tradizione nel nuovo contesto di oggi. E non viviamo di memorie, ma di una fresca inesauribile vitalità, suscitata dallo Spirito e fonte perenne dell'amore umano, oggi come in ogni età della storia. Ecco, io ho concluso così quello che mi sembrava di dirvi sul mistero dell'uomo di Sant'Ambrogio. E ve lo dico anche come parroco, nel senso che ritengo, come ho cercato di spiegare qui alla fine, che queste cose siano di estrema attualità e siano capaci di tranquillizzarci, di rasserenarci in quanto un mondo che le ha dimenticate e che va per strade diverse, ma proprio per questo i padri servono, per generare anche oggi sempre nuova gioventù, sempre nuovi figli. Grazie.